Fino a questo pomeriggio pensavo di portare un'altra riflessione. Poi sono andato a fare un po' di spesa perché mia moglie ha un po' di febbre, è a letto, e strada facendo ho pensato a una frase, un argomento che si potesse trattare. Così ho detto, ma non lo so, ci provo. Stasera forse so cosa devo dire, per le prossime volte non lo so, però il Signore, nella sua grazia, sono sicuro che provvederà. E quello che mi veniva in mente mentre andavo a fare un po' di spesa, anche a piedi, camminando, era questa frase: credenti che piacciono al Signore, graditi al Signore. Credo che uno degli scopi principali di ogni vero credente è quello di piacere al Signore. Non importa da quanto tempo siamo convertiti, non importa che tipo di ruolo abbiamo all'interno della Chiesa, non importa quello che siamo, ma quello che importa dopo la conversione è piacere al Signore. E io spero di potervi condividere in maniera molto semplice pensieri che sicuramente voi già conoscete, ma spero che siano anche per la nostra edificazione. Venite con me, voglio leggere due passi nel Nuovo Testamento. Lettera di Paolo ai Colossesi. Leggiamo i versi da 9 a 13, capitolo 1 da 9 a 13. Non sono passi che commenteremo, anche se meritano tutta una disamina veramente attenta, ma prendo a prestito per dire quanto è importante quando la Scrittura parla e dice dobbiamo piacere al Signore, perché diciamo che nella nostra indole umana noi in maniera del tutto naturale tendiamo a piacere a noi stessi, è vero? Quello che ci dà soddisfazione è piacere a noi stessi. Piacere ad un altro non siamo tanto propensi. Piacere al Signore vuole anche dire piacere alla Chiesa, piacere alle persone che non ci conoscono, persone che ancora non conoscono il Signore, perché la nostra testimonianza diventi una testimonianza davvero efficace nella Chiesa di Dio, ma anche al cospetto di quanti sono ancora sotto il giudizio del peccato. E Colossesi capitolo 1, versi 9 a 13, dice così: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, cioè che si sono convertiti, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Ecco, se solo volessimo fermarci su questo verso 9, già credo che dovremmo proprio riempire una serata, tutto il tempo che ci rimane. Mi piace questo verbo ricolmi, veramente molto molto bello, cioè essere così ripieni del Signore, della sua volontà, al punto tale che non ci sta più niente. È vero? Quando noi vogliamo riempiamo un bicchiere d'acqua o una pentola ed è proprio completamente piena, al punto che il tutto travasa, che cosa vediamo noi? Che non ci sta più niente. Qualcosa, qualsiasi cosa ci mettiamo dentro non riesce ad entrare perché cade tutto per terra. Il Signore ci chiama ad essere ricolmi della conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, non secondo noi, perché noi abbiamo dei pensieri sulla volontà di Dio, ma a volte non è quella che dice il Signore. Perché camminiate in modo degno del Signore, ecco la frase che ci interessa, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Passo bellissimo, non lo commentiamo, ripeto, ma che bello questo. Dio ci ha messo nella condizione di partecipare al destino glorioso, celeste dei santi. E i santi, come sappiamo, sono i credenti sulla terra che vivranno un giorno il cielo. E il secondo passo è nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, Ebrei capitolo 13, i versi 20 e 21. Ebrei 13, versi 20 e 21. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dei morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e opri in voi ciò che è gradito, ecco, piacevole, davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Che bello anche questo. È bellissimo, affinché facciate la sua volontà e opri in voi ciò che è gradito davanti a Lui. Allora già da questo passo, che anche questo non voglio commentare, però già da questo passo noi capiamo che per piacere al Signore non è qualcosa di naturale. È il Signore che ci rende, Signore Gesù, che ci rende graditi a Dio Padre. E vedremo nel corso di queste riflessioni, forse anche la prossima volta, come tutto questo sarà possibile. Rimane sempre la stessa domanda. Vogliamo noi essere graditi a Dio o vogliamo rimanere nei nostri vecchi pensieri e non permettere a nessuno, meno ancora al Signore, di cambiare la nostra vita perché possiamo piacere a Lui? Cos'è successo quando ci siamo convertiti al Signore? Se ci siamo convertiti al Signore. Che cosa succede quando una persona si converte al Signore? In primo luogo è una persona che nasce di nuovo. Conosciamo i passi, è vero, non li leggiamo. Giovanni capitolo 3 parla della nuova nascita. Cioè da quel momento il credente diventa un'altra persona, una persona nuova. Tutto quello che aveva come pendenza spirituale contro Dio viene completamente cancellato. Lo troviamo scritto in Seconda Corinzi, nel capitolo 5, versetto 17. Sappiamo che è scritto che nel momento in cui ci siamo convertiti siamo diventati una nuova creatura. C'è una nuova creazione. Tutte le cose sono diventate nuove. E questa è una cosa importante. Questa è una posizione nella quale Dio ci mette. Tutto quello che è stato il nostro passato, di peccaminoso, di brutto, di triste, eccetera, nel momento in cui ci convertiamo diventa tutto passato, è tutto cancellato. Siamo diventati una nuova creazione, una nuova creatura. In secondo luogo, nel momento in cui ci convertiamo, noi diventiamo figli di Dio. Giovanni capitolo 1, versetto 11. Pensavamo, io penso che tutti noi che vengono dal cattolicesimo, dalla religione, Abbiamo pensato che figli di Dio eravamo mediante una specie di battesimo, che battesimo non è, questa aspersione. E pensavamo che quelle poche gocce di acqua che cadevano sulla testa di un bambino potesse in qualche modo rendere figlio di Dio la persona. Invece non è così. Siamo diventati figli di Dio. E questo significa, fratelli, dobbiamo capire bene questo, perché se vogliamo piacere al Signore dobbiamo capire anche che cosa siamo diventati, è vero? Abbiamo ricevuto una nuova dignità, abbiamo ricevuto una nuova posizione. Se siamo diventati figli di Dio, siamo diventati anche re e sacerdoti. C'è un passo nel profeta Isaia, vediamo se lo ricordo, credo in Isaia 32, ci provo, no, Isaia sì, 32, ci provo, molto molto bello. Sì, Isaia 32, in cui è detto che dal momento in cui apparteniamo al popolo di Dio, noi siamo diventate delle persone nobili. Sì, sì, Isaia 32, versetti 7 e 8. Persone nobili, pensate, c'è gente che la nobiltà la compra, è vero? Ma noi siamo diventati per diritto alla conversione delle persone nobili. No, guardate cosa è scritto. Le armi dell'impostore sono malvagie. Egli forma criminosi disegni per distruggere l'indifeso con parole bugiarde. È il bisognoso quando afferma ciò che è giusto. Ma l'uomo nobile, notate fratelli, ma l'uomo nobile forma nobili disegni e gli si impegna per cose nobili. Noi siamo diventate delle persone nobili. E secondo questo passo, noi dovremmo avere dei pensieri nobili. Dobbiamo pensare come pensa la nobiltà, non la nobiltà terrena, ma la nobiltà celeste. E secondo questo passo, non dobbiamo solo pensare in maniera nobile, secondo la parola di Dio, ma dice questo passo che dobbiamo anche impegnarci per le cose nobili. È bello questo, è vero? Impegnarci per le cose che sono nobili, cioè per le cose che rispecchiano la nostra nuova identità. Ma c'è di più, e qui potremmo andare veramente alla lunga, perché se siamo diventati figli di Dio, siamo diventati anche eredi e coeredi di Gesù Cristo. E ciò significa che tutte le ricchezze che appartengono al Signore sono ricchezze che appartengono a noi. Però vedremo poi nel corso, forse non di questo messaggio, però il Signore ci chiama a realizzare tutto questo. Perché sapere tutto questo e non viverle non è una cosa molto bella, è vero? Io credo che tutti voi conoscete quell'aneddoto di un uomo che voleva a tutti i costi fare una crociera, ma non aveva le possibilità. Però si impegnò tantissimo per mettere da parte dei soldi perché desiderava fare questa crociera. E finalmente riuscì a comprare il biglietto per farsi questa crociera. Però disse nel frattempo, però io sulla nave devo mangiare, non posso mica andare a mangiare al ristorante, chissà cosa costa. E così si procurò tutto il cibo necessario, quel cibo che potesse in qualche maniera, poteva in qualche maniera resistere alla settimana di crociera, e si imbarcò. E tutti i giorni, mentre tutti gli altri andavano a mangiare al ristorante, lui si fermava in qualche angolo, tirava fuori qualcosa, tutto contento che era sulla nave, e mangiava. Però un giorno ha detto, io un po' di soldi ancora ce li ho, mi devo togliere questa soddisfazione e voglio mangiare almeno una volta dove mangiano tutti quanti. Così chiese al capitano: senta, mi dica, cosa costa un pranzo qui? Il capitano lo guardò e disse: ma hai comprato il biglietto? Dice: sì, è tutto compreso. È tutto compreso. A volte non facciamo noi così. Essendo figli di Dio, non siamo stati solo salvati, non abbiamo ricevuto solo la vita eterna, ma abbiamo ricevuto tutto, è tutto compreso. Allora, visto che la mia memoria sta andando in qualche altro passo, lasciatemi leggere un passo che abbiamo letto in Sicilia, e se Veronica si ricorderà bene, l'abbiamo letto anche quando lei stava all'ospedale qualche anno fa. Primo Corinzi, capitolo 3. Sapete, il problema dei credenti di Corinto, sapete qual era? A me piace di più Paolo, a me piace di più Cefa, cioè Pietro, a me piace di più Apollo, e avevano questo modo di pensare che era davvero strano per dei credenti. Allora l'Apostolo Paolo deve un po' sfatare questo modo sbagliato di pensare. E guardate, guardate cosa dice, versetti 21, 22, 23 del capitolo 3. Nessuno dunque si vanti degli uomini, notate fratelli, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, notate, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro e voi siete di Cristo. Cristo è di Dio. Che bello, ma che ragionamenti state facendo voi? A me piace quello, per me è meglio quell'altro, io vado piuttosto dietro a quello, quella. Ma che stai dicendo? Ma che Paolo è tuo, eh? Ma che Pietro è tuo? Perché è tuo? Perché ha fatto parte dello stesso corpo. E in cielo noi staremo insieme. Bellissimo questo. Anche la morte ci appartiene. Perché la morte ci appartiene? Perché anche la morte è stata sconfitta dall'opera del Signore Gesù. Il futuro, il presente, tutto vi appartiene. C'è qualcosa che non ci appartiene? Se Dio è il creatore e padrone dei cieli e della terra e noi siamo suoi figli, allora tutto ci appartiene. E questa è una cosa davvero bellissima. In terzo luogo, pensavo sempre mentre camminavo, a volte quando vado a fare la spesa, vado a fare qualcosa, approfitto anche a camminare un po' di più per poter così non stare sempre seduto. Siamo diventati parte della famiglia di Dio. Efesini 2,19. Non lo leggiamo, lo conoscete, vero? Non siamo più stranieri, non siamo più di passaggio, ma siamo parte della famiglia di Dio. E chi è la nostra famiglia? Nostro fratello non credente? Nostro padre non credente? A volte, vedete, ci soffermiamo un po' poco su passaggi importanti della Scrittura. Ricorderete quando chiamarono Gesù e gli dissero: c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. Cosa disse Gesù? Erano fratelli di carne. Cosa disse Gesù? E chi è mia madre? Chi è mio padre? Chi è mio fratello? Chi sono i miei fratelli? Sono tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio. Che bello questo, è vero? Noi qui, se siamo tutti convertiti al Signore, siamo la famiglia di Dio. E ciò che a cui dobbiamo preoccuparci maggiormente è la famiglia di Dio. Certamente la famiglia umana, alla famiglia umana noi portiamo la nostra testimonianza, cerchiamo di comportarci in un certo modo, però la vera famiglia, quella eterna, è la famiglia di Dio. E immaginate quante persone saremo nel cielo, alla presenza del Signore, in uno spazio infinito, Ed è bello quando Gesù dice ai giudei: molti verranno da Levante e da Ponente, siederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora vedremo Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora ci conosceremo. Matteo capitolo 8, versetto 11. È bellissimo questo. Vedete, fratelli, a volte non ce ne diamo conto che così il Signore ha fatto per noi. Sì, parliamo della salvezza, gloria a Dio. Ma cosa c'è dentro questo bene immenso, ineffabile, che abbiamo ricevuto? Vedremo più avanti, se il Signore piacerà. Se siamo la famiglia di Dio, allora dobbiamo vivere come la famiglia di Dio. È vero? Se facciamo una festa, se io e mia moglie facciamo una festa a casa nostra, tutti i familiari sono presenti. Come mai sono presenti? Non vado a chiamare la signora di fronte, no? O quella a fianco, vabbè, si può anche fare, parente una testimonianza. Però se noi facciamo una festa, no? Dio volendo quest'anno facciamo 50 anni di matrimonio. Pensate, e invitiamo le persone. Le persone vengono, però mia moglie non c'è. Dice, ma scusa, ma tua moglie non fa parte della famiglia? No, ma lei non piace. Cioè, questi qua non sono tanto apposta, no? Sono un po' fuori nella famiglia. Ci gioisce insieme, perché si prega insieme, si soffre insieme, ci si aiuta insieme. Altrimenti che famiglia è? È una famiglia strana. Noi siamo la famiglia di Dio, non dobbiamo diventarlo. Lo siamo già, se siamo convertiti, siamo la famiglia di Dio. In quarto luogo, si diventa parte del corpo di Cristo. Non vi sto dicendo cose nuove, è vero? Prima Corinzi capitolo 12, abbiamo tutto un elenco in cui l'Apostolo Paolo parla del corpo di Cristo. Ed è interessante perché quando parla del corpo di Cristo, l'Apostolo Paolo parla proprio di quella parte di noi stessi con cui abbiamo maggiore comunione. Possono mai dire le mani agli occhi: non ho bisogno di voi? Immaginate di alzarvi la mattina, no? E gli occhi dicono alle mani: io devo andare in bagno adesso per lavarmi la faccia, ma non ho bisogno di voi, mani. E le mani dicono: sì, però spiego come fai a lavarti la faccia. Va bene, mi porto anche le mani, però vado, non mi servono le gambe. Beh, facci capire come arrivate in bagno senza le gambe, no? Vedete, una piccola cosa ci può rovinare. Stasera mangiavo, qualcosa è andato di traverso, mi stavo affogando, ho fatto fatica veramente. Una piccola cosa. C'è qualcosa del nostro corpo che non serve? C'è qualcosa di cui possiamo dire: ma tutto sommato posso anche fare a meno, no? È vero? Tutto il corpo è importante. E pensate, sono proprio quelle cose che non si vedono, ma che vivono, quelle che sono vitali. Nessuno vede il cuore, i polmoni non li vede nessuno. Ma sono quelli che ci fanno vivere. Siamo il corpo di Cristo. Che bello questo. Ed è triste quando non viviamo come il corpo di Cristo dovrebbe vivere. Perché è un grande insulto anche all'opera del Signore Gesù. Dire non mi interessa. Giù in Sicilia si parlava, ed era il tema che volevo trattare qui, del carattere. Ci sono dei caratteri che sono spirituali, dei caratteri che sono carnali. Il carattere carnale è una persona che decide per se stesso cosa fare e cosa non fare, che agisce non secondo la parola, ma che agisce secondo la natura umana. Lo dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 3 alla fine. Agisce secondo la natura umana. Come agisce l'uomo? Così agisce il credente carnale. Questa cosa non mi piace, non la faccio. Io la cosa, sapete, se devo fare qualcosa, io me la devo sentire. È la cosa più stupida e più diabolica che Satana mette nella mente del credente. Tu te la devi sentire? Io me la devo sentire? È proprio così? No. Io devo ubbidire. Come Gesù ha ubbidito al Padre fino alla fine e ci ha portato la vita. Pensate se Gesù avesse detto: io faccio soltanto in parte, non tutto quello di cui l'uomo ha bisogno per essere salvato. Tu pensi che stasera saresti stato qui? Voi pensate che io stasera sarei stato qui a predicare la parola? Sarebbe stato ancora tutto l'inferno. È vero? Cosa è scritto in Giovanni 13:1? Gesù amò i suoi e li amò fino alla fine. È stato facile? Provate qualche volta a conficcarvi i chiodi nelle mani. Guardate se è facile. Siete mai stati sputati nel viso? È la cosa più orribile, umiliante che una persona possa ricevere. Sentire, vedere una persona che si avvicina e vi sputa in faccia. Pum! Fa più male di uno schiaffo di un pugno. Eppure l'Iddio, creatore dei cieli e della terra, per vederci stasera tutti qua, ha subito questo. Allora perché non amiamo di più il Signore? Siamo diventati, per terminare, poi c'è un'altra riflessione, ma vedo che possiamo farlo settimana, possiamo farlo giovedì. Siamo diventati servi di Dio. E lasciatemi leggere questo, Romani capitolo 6. Sapete perché lo voglio leggere? Perché quando mi sono convertito al Signore, nella mia ignoranza, perché non conoscevo nulla della parola di Dio, pensavo che i servi di Dio erano quelli che predicavano, quelli che lasciavano il lavoro, andavano a pieno tempo, gli anziani. Allora, quelli erano per me, ecco, i servi di Dio. Noi siamo quelli che siamo lì, ascoltano, quasi gregari ai servi di Dio. Poi, man mano che il Signore mi dava di capire qualcosa, mi rendevo conto che nel momento in cui ci convertiamo siamo tutti servi di Dio. Forse siamo giovani nella fede. Abbiamo qui il nostro fratello Angelo che è appena convertito. Lui non sa a che cosa Dio lo sta chiamando, perché è appena convertito. Ma una cosa è certa, che se è convertito è un servo di Dio. E dice l'Apostolo Paolo, versetti 17 e 18 del capitolo 6 della lettera ai Romani: ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, cioè dalla condanna, siete diventati servi della giustizia. Versetto 22. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione, per fine la vita eterna. Siamo diventati servi della giustizia di Dio, siamo diventati servi di Dio. E la prossima volta, se al Signore piacerà, l'avevo qua, pensavo di che potessi andare un po' più avanti, vedremo che cosa dimostra una verità come questa, in bene e in male. Io spero che questa sera il Signore ci abbia un po' di più edificati, è vero? Che cosa è successo quando ci siamo convertiti? Ringraziamo Dio, fratelli, come si studiava stamattina con Osvaldo e Martino, noi non ci rendiamo conto da quante cose, oltre alla salvezza, Dio ci ha salvati. E ci salva ancora ogni giorno, anche se non lo vediamo, perché ci sono degli angeli che ci servono, Ebrei 1,14, che vengono in nostro soccorso. A volte non ce ne diamo conto e siamo figli di Dio. La cosa più bella che ci poteva capitare. Che il Signore ci mandi a casa ad avere con queste consapevolezze e ci faccia fermare un attimo e dire: ma io come sto vivendo? Da uomo, da donna, nobile? O sto vivendo come quella persona che è andata sulla nave e mangiava gallette, qualcosa del genere, da poveraccio? Perché la mia ricchezza si trova nel mondo. Che il Signore ci benedica. Amen.